Cominciamo, è il penultimo o terzultimo dei nostri seminari nell'ambito del corpo e la polis. Poi questi ultimi li abbiamo organizzati in un discorso di confronto tra donne e uomini. Allora, la relatrice è la Luisa Fogliana, breve profilo di Luisa, che è stata una manager in una grande casa editrice e prosegue adesso sempre il suo lavoro, però come consulente, sempre nell'ambito editoriale. È fondatrice con altre di questa associazione che si chiama Donne Senza Guscio, che non so se prende il nome dal tuo primo libro o viceversa. Sì. Ecco, Donne Senza Guscio è proprio un'associazione di cui tu parlerai meglio, che riunisce in particolare delle donne che sono ad alti livelli di dirigenza all'interno di alcune aziende e che si occupa di discutere, di aprire una discussione sul pensiero e sulle pratiche che le donne manager possono introdurre per il cambiamento nelle aziende. Marco Del Liu insegna all'Università di Parma, è sociologo e fa parte dell'associazione Maschile Plurale. È padre di un bambino di 2 anni, no, 2 anni, sì, a Mattia, sì, e in particolare oggi ci parlerà di un tema che credo sia molto interessante per noi, come quello d'altra parte di Luisa, molto diverso, e forse questa diversità è stata una mia scelta che spero funzioni oggi, ed è l'influenza del femminismo sui movimenti sociali, ecologici e della decrescita, quindi con un'attinenza anche al tema del lavoro. Io di più non vi dico, lascio la parola, saranno brevi interventi, non molto lunghi, non delle relazioni, ma proprio degli interventi tipo seminariale, per lasciare poi spazio al dialogo tra di noi. Allora comincia Marco, no? Sì.
Vediamo. E dunque, intanto grazie di questa occasione di scambio, di condivisione con Barbara e tutti gli altri che hanno organizzato questo incontro. Mi fa piacere provare a confrontarmi con voi. Avevo un po' di incertezza su che cosa portare in questa discussione, ci ho pensato un po' su perché, come accennava Barbara, appunto, un po' questa esperienza di maschile plurale, un po' l'esperienza dell'università, quindi del lavoro, e diciamo i temi della riflessione sul maschile, della riflessione sulle relazioni tra uomini e donne, il tema in particolare della violenza su cui lavoro molto, della violenza maschile su cui lavoro molto, sono al centro sia del lavoro con maschile plurale sia del lavoro professionale, diciamo, dell'università. Però avevo l'impressione che un po' queste tematiche fossero un po' già affrontate, già discusse, eccetera, e mi interessava in realtà più proporvi un altro focus, e che è un focus su cui in questi ultimi anni ho lavorato molto, mi ha preso molto, mi interessa molto e per me era molto una bella occasione, diciamo, proporlo anche a voi e scambiare a partire dalla vostra esperienza una riflessione su questo. Mi riferisco al fatto che l'altra associazione con cui lavoro da tanto tempo è una piccola associazione che si chiama Associazione per la Decrescita, che fa parte, diciamo, della costellazione un po' dei soggetti e movimenti che lavorano sulla decrescita. Non è, per chiarirsi, non è il giro di parlante, non ha a che fare con il movimento per la decrescita felice, anche se ci sono, diciamo, gli scambi, delle collaborazioni, ma abbiamo approcci e stili abbastanza diversi sia sul piano della pratica politica sia sul piano delle idee politiche, quindi, diciamo, queste differenze abbastanza riconosciute. Un'associazione piccola che raggruppa una trentina di persone, insomma, tanti anni, è nata parecchio tempo fa, e ha alle spalle un'esperienza di cui in parte vi racconterò, che è l'organizzazione nel 2012 di una conferenza internazionale di 5 giorni a Venezia, che era la terza conferenza internazionale sulla decrescita, la sostenibilità ecologica e l'equità sociale. Al centro, tra l'altro, c'erano i temi del lavoro, i temi dei beni comuni, il tema della democrazia. E era la terza di una serie di conferenze che c'è ogni 2 anni a livello internazionale. Le prime 2 sono state una a Parigi e una a Barcellona, la terza a Venezia e la quarta sarà a Lipsia quest'anno in settembre. Così volevo parlarvi a partire da questa esperienza della questione appunto delle contaminazioni, o meglio, siccome mi suggerivano appunto che non è una bella parola, diciamo dell'influenza, ma anche forse delle resistenze, per cui parlerò anche un po' di questo, del femminismo rispetto appunto a questi movimenti sociali. Appunto, prendo spunto della conferenza e poi allargo un po' la discussione a una tematica più generale che per me è molto vicina al tema di cui faccio ciclo di incontri, cioè il femminismo alla prova della polis. Alla prova nei 2 sensi, nel senso che da una parte vi parlerò delle difficoltà e delle resistenze dentro il movimento della crescita di riconoscere e valorizzare insomma la storia e le idee del femminismo, e dall'altra anche della difficoltà di portare alcune tematiche per noi importanti nella discussione con il femminismo. Dico anche che per me, venendo appunto da tanti anni di lavoro su questi 2 versanti, sono la questione maschile del genere delle relazioni delle donne e il tema della problematizzazione dello sviluppo, della crescita e della riflessione su che cosa c'è dopo, che cosa si può reinventare sul piano della sostenibilità, di un'economia diversa, di un lavoro diverso, di una relazione differente, diciamo, anche con il nostro ambiente. E quando un po' di anni fa, insomma, c'è stato questo bando internazionale, abbiamo vinto con il nostro progetto la possibilità di organizzare questa conferenza internazionale. Questi due mondi per me sono stati subito un qualcosa che quasi mi agitava dentro, perché fanno parte di 2 pezzi della mia vita che faccio fatica a riunire, a tenere insieme, nonostante ci tenti, insomma. Perché faccio fatica? Perché nel momento della decrescita in generale, insomma, ma un po' anche nella mia realtà, il femminismo non è centrale, questo è abbastanza chiaro. Anche se alcuni di noi hanno certa sensibilità, anche una storia rispetto a questo, però chiaramente non è centrale. Quindi c'è un dato di fatto, insomma, che molti dentro questo movimento non hanno nessuna o scarsa, diciamo, sensibilità rispetto ai temi del femminismo. E dall'altra, io appunto pratico molto in questa associazione che si chiama Maschile Plurale, e dentro Maschile Plurale, diciamo, i temi della decrescita, dell'ecologia, della sostenibilità, insomma, non sono proprio centrali, anzi per nulla, anche se anche lì qualcuno più attento, più sensibile a questi temi c'è, quindi qualcuno che un po' cavalla di questi 2 mondi dentro la nostra associazione c'è. E devo dire anche che mi ero riproposto con questa, siccome avevo di fatto, insomma, una responsabilità nell'organizzazione dei contenuti culturali di questa conferenza, mi ero riproposto anche di fare qualche tentativo in quella direzione, cioè di, senza fare manovre forzate, però provare a creare degli spazi di confronto e di discussione in questa conferenza su femminismo e decrescita. l'ho fatto provando a ragionare su quali, su quali esperienze, su quali mondi avrebbero facilitato questo confronto, sapendo che partivo da, da storie molto differenti. E quindi mi accenno così a cosa è successo per una conferenza. Ho invitato alcune persone che fanno parte un po' della riflessione sull'ecologia femminista, sull'ecofemminismo, e in particolare una inglese che si chiama Mary Mellor, una tedesca che si chiama Veronica Benoit Thompson, un'australiana che si chiama Elena Norber Hodge, e poi qui in Italia ho dialogato soprattutto con Paola Melchiori, che credo conosciate, e successivamente con Antonella Picchia. Queste erano persone che, un po' per le cose di cui siamo occupati in passato, un po' perché conoscevano un pochino l'esperienza, la riflessione sulla decrescita, ho tentato un po' questo dialogo. In più, nel giro più ristretto, insomma, abbastanza vicino all'associazione, c'è una storica femminista di Venezia che si chiama Bruna Bianchi e che si è occupata molto di femminismo e di storia delle donne, e quindi con lei c'è stato uno scambio importante. E, poi sono venute anche molte altre donne, c'era la Viviana, c'erano, insomma, diverse figure, diciamo, del femminismo italiano. E, alla conferenza, immaginatevi una situazione di 5 giorni dove c'erano circa 1000 persone da 47 paesi diversi, quindi una situazione molto, per noi molto appassionante, molto interessante, con una marea di giovani, quindi anche interessante sul piano del rapporto tra le generazioni. E, diciamo, la cosa che per me è stata faticosa è che già l'abbiamo organizzato in 2 anni, quindi abbiamo dedicato 2 anni della nostra vita a organizzare questa cosa, con una pratica molto, diciamo, di rete, nel senso che alla fine c'erano 9 organizzazioni che promuovevano la cosa, un comune, 2 università e varie associazioni, e un'ottantina di soggetti partner, quindi associazioni, gruppi più diversi e tanti media partner, insomma. E nei 2 anni di organizzazione c'è stato, con queste persone che vi ho citato, tutto uno scambio, soprattutto mail, ma anche così di persone, molto fitto sulla difficoltà o sul senso di coinvolgere alcune figure in questo contesto, e la discussione è poi continuata nella conferenza, perché c'è stato un workshop sull'economia sessuale della crescita che ho proposto io, e poi ci sono state alcune di queste voci che vi ho citato nelle varie plenarie, nei vari workshop. Io penso che sia stato interessante, dopo lascio un attimo la parte della conferenza, però sia stato interessante per me perché tutti hanno riconosciuto che il tema che è emerso in maniera più forte è stato questo del confronto col femminismo, che è emerso anche in maniera conflittuale, perché insomma, alcuni degli interventi, soprattutto quello della Picchia, ma anche altri, sono stati anche abbastanza ruvidi, abbastanza appassionati, diciamo. Però è stato uno scambio, secondo me, ricco, e il confronto un po' è andato avanti. Prima di entrare nel merito di questa cosa, dico anche, perché Barbara mi ha accennato anche a dire qualcosa rispetto a pubblicazioni, che siccome abbiamo il progetto di fare una serie di pubblicazioni a partire da questa esperienza, che come potete immaginare è una montagna di materiale da valorizzare, in un libro che dovrebbe uscire quest'anno, che è il primo di una serie su decrescita a partire da questa conferenza, cioè ci sarà una parte abbastanza significativa dedicata proprio alle crescite femminili. E ho ricevuto già un po' di contributi, sono tutti molto tosti, nel senso che criticano in maniera anche abbastanza forte la decrescita, pur all'interno di una prospettiva di discussione. e quindi vi accenno questo perché a me interesserebbe molto un confronto tra questi due mondi. Vi cito adesso due brevi cose di persone che hanno scritto per questo libro, una appunto questa Veronica De Lord Thompson, che non so se la conoscete, una tedesca del giro di Maria Mais, Bandana Scivio, un po' più giovane, e in un'intervista ha scritto: siamo state le precursore della decrescita, perché per prima abbiamo parlato della teoria della sussistenza circa 40 anni fa, abbiamo lavorato duramente con molti ostacoli anche dentro il movimento femminista per poter continuare a riflettere su questi argomenti, ed è confortante oggi vedere che le nostre teorie sono alla base del pensiero della decrescita. Bruna Bianchi invece dice: sia la prospettiva ecofemminista che quella della decrescita tendono a formulare alternative sociali e ambientali, criticano il meccanismo economico, pongono un'enfasi particolare sulla dimensione umana del benessere e si fondano sulla responsabilità e la cooperazione. Tuttavia la decrescita manca ancora una visione di genere. Negli scritti di vari autori si fatica a trovare riferimenti alla condizione femminile o alla visione sessuale del lavoro che non siano sporadiche frasi che per nulla incidono su un'impostazione generale o che non impostano la questione in modo estremamente riduttivo. Già questi due pezzettini che mi sono abbastanza chiari, nel senso che questa cosa che mi ha seguito in questi anni, che ho lavorato su questi temi, è un pungolo che ancora mi riguarda, nel senso che lavorando molto dentro il movimento per la decrescita mi sono chiesto e mi chiedo come posso portare la mia esperienza di riflessione sul femminismo, sul maschile, sulla relazione uomo-donna e modificare l'approccio, lo stile, le prospettive, eccetera. E, partendo da una cosa abbastanza chiara, insomma, che riconosco che in questo movimento non c'è un riconoscimento forte del femminismo e non c'è una messa a tema centrale delle relazioni uomo-donna, c'è in parte una critica del patriarcato, ma è effettivamente abbastanza marginale rispetto alle correnti più estreme, diciamo così. Due cose interessanti che sono emerse in queste conversazioni, in questi confronti, poi ho avuto anche un po' di incontri quella con qualche gruppo. Uno è che il movimento della decrescita, come in parte altri movimenti, ecologia, economia solidale, che sono abbastanza simili, infatti poi a Venezia c'era anche gran parte del mondo dell'economia solidale e molta parte del mondo ambientalista. Uno è che è abbastanza evidente che questo movimento ha assunto diverse pratiche e linguaggi del movimento delle donne. Per esempio una certa critica del potere, della gerarchia, un'attenzione alla vita quotidiana, l'attenzione al linguaggio, la valorizzazione dei piccoli gruppi, la responsabilizzazione e anche il coinvolgimento nei lavori di quei servizi, già che a conferenza da questo punto di vista ci ha ragionato molto su come si mangiava, come si organizzavano le cose, che cose si mangiava, chi preparava, insomma, tutte queste cose qui sono state abbondantemente pensate, insomma. E quindi alcune cose hanno informato e informano secondo me questi movimenti. Su questo però ci sono due letture differenti che in parte appunto queste amiche Paola Melchiori e altre sottolineano. Si potrebbe dire alcune cose sono passate e hanno impregnato un po' questi movimenti quasi come se alcune critiche, alcune pratiche del femminismo siano state interiorizzate, no? E abbiano appunto modificato un po' le modalità anche di lavoro, di confronto, di discussione di questi movimenti. E quindi questo potrebbe essere un aspetto interessante, no? Non c'è tanta consapevolezza forse, almeno nella maggior parte, sulla riflessione femminista, però alcune pratiche, alcune riflessioni, alcune critiche anche sono entrate. anche rispetto appunto alla distintività di un certo tipo di economia patriarcale capitalista. Oppure si potrebbe dire che, questa è un'altra lettura plausibile, che questo movimento, come in altri casi, come in altri movimenti sociali, pensando di aver interiorizzato, incorporato parte della riflessione femminista, in realtà rende di nuovo invisibile il pensiero delle donne e la storia, diciamo, politica delle donne o la soggettività femminile. Le due cose appunto sono per me entrambe presenti. Vi leggo ancora una cosina carina di Paola Melchiori, che dice: mi pare evidente che il movimento della decrescita valorizzi moltissimo il femminile, e finalmente potremmo dire, il problema è che mentre il femminismo ha tentato di costruire la polarità complementare o positiva tra i sessi all'origine del dualismo che ha fondato la società e la cultura, tutte le parole chiave della decrescita richiamano invece una valorizzazione delle caratteristiche femminili per le più tradizionali, inserite in una polarità totalmente sovrapponibile all'immaginario classico del maschile e femminile. Esse richiamano ad una società un immaginario certo opposto a quello della crescita, le cui caratteristiche rimangono tutti i valori di una società maschile, guerriera e iperproduttiva, ma non ne decostruiscono le polarità. Il movimento della crescita è popolato da donne che seguono molte delle pratiche di inversione delle priorità del vivere, dell'economia, delle relazioni verso su un'economia produttivistica. Non mi pare però che ci siano rivendicazioni nei conflitti particolari, né tantomeno accuse di patriarcato interno alla sinistra, come accadeva nei forum sociali, nei movimenti politici classici, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, rispetto a questo tema, che penso che sia abbastanza chiaro, io vorrei brevemente darvi alcune, così, condividere alcune riflessioni che vado facendo. Primo sulla piccola cosa, diciamo, introduttiva relativamente alla decrescita e al suo contributo, alla riflessione sul momento che stiamo vivendo, e poi qualche riflessione nelle due direzioni che vi dicevo, cioè la fatica in questi movimenti in gran parte maschili, non tanto nella composizione, perché come faceva rilevare Paola, in realtà sono movimenti molto femminili, c'è cioè una grande percentuale di donne, diciamo, maschili nell'impostazione, e dall'altra la difficoltà che io vedo nel diffondere questo tipo di riflessione nel femminismo italiano, non solo. Una piccola cosa che accenno solamente per capirci, ma se volete poi nella discussione la riprendiamo, è che se c'è forse una specificità di questo movimento, e in particolare del gruppo a cui faccio riferimento io, è che, e anche alla conferenza, insomma, che abbiamo organizzato, è che mentre si parla molto di crisi economica, di crisi finanziaria, di crisi politica, ed è questo, insomma, discusso da tanti punti di vista, da molti soggetti, credo che questo movimento abbia come peculiarità quello di porre in maniera molto forte il tema dell'insostenibilità. E se volete, ci sono vari termini, ci sono varie immagini, il tema della fine, del collasso del modello della crescita, in tutti i suoi aspetti, ecologici, economici, politici, antropologici e io credo anche sessuali. Faccio questa precisazione perché non so quanto conoscete poi la storia di questo movimento, ma è nato chiaramente da tutto un filone di autori e autrici che hanno criticato l'immaginario dello sviluppo della crescita. E, però, diciamo, fino a un certo punto molta parte di questa critica si è, limitata a creare, a sviluppare o a diffondere il tema del sviluppo sostenibile. Dal punto di vista di questo movimento, di chi è in questa prospettiva, il tema del sviluppo sostenibile è un po' un, come si può dire, una non questione, nel senso che per noi unisce due idee, quelle dello sviluppo e quelle della sostenibilità, che sono in tagli opposti, insomma, sono chiaramente in tensione l'una con l'altra. E l'introduzione del termine della decrescita aveva il significato politico di rompere con l'immaginario dello sviluppo, no? Quindi di dire no, quella cosa lì è finita l'idea dello sviluppo illimitato, è finita l'idea di una crescita illimitata, dobbiamo parlare di economia, di lavoro, di sostenibilità, ma in un'ottica completamente diversa. Quindi secondo me la peculiarità di questo movimento è che rispetto al parlare di crisi economica, finanziaria, energetica, politica, eccetera, è come se dicesse in fondo il linguaggio della crisi non ci aiuta, perché ci fa pensare che siamo dentro un momento di, così, di passaggio, no? Un tunnel, come si usa spesso questa metafora, finito il quale si ritorna a rilanciare l'economia, la produttività, il lavoro, la crescita, eccetera, eccetera. Io e molta parte di questo momento non credo che la situazione sia questa. Naturalmente saranno sempre possibili piccole riprese, ma dal punto di vista della situazione in cui viviamo, noi pensiamo piuttosto di essere nel bel mezzo di una crisi di civiltà, cioè di una civiltà che si è sostenuta su modelli altamente energetici, altamente produttivi, altamente consumistici, e che questa cosa tutto sommato ha riguardato uno spazio molto limitato dell'evoluzione umana, e probabilmente si chiuderà in maniera altrettanto rapida, molto più di quanto siamo intellettualmente, culturalmente preparati a pensare, insomma. Mi fermo qui per questa cosa, però era solo per richiamare la specificità di questa riflessione rispetto agli altri. Quindi, se vogliamo, è un movimento che, pur con prospettive molto differenti, però riflette in maniera molto netta sull'idea di discontinuità rispetto al passato, non di semplicemente di introdurre dimensioni di limitazione o di sostenibilità modelli già presenti. Però torno ai nodi che ponevo. Perché che cosa secondo me consegna il femminismo a questi movimenti, o come io sento di portare nella mia esperienza dentro questo movimento qualcosa del femminismo? Molto sinteticamente, la consapevolezza della parzialità sessuale, quando si parla e quando si è in relazione, quando si fa pratica politica, e quindi da questo punto di vista anche una consapevolezza di una non totale trasparenza a me stesso, quindi anche disponibilità a riflettere appunto anche sulle dimensioni, parola direbbe di riproduzione dell'organizzazione, delle pratiche politiche, eccetera. Il tema del confronto tra uomini e donne, la valorizzazione in qualche modo delle differenze come luogo di differenze storiche, politiche, culturali, come luogo di ricchezza, di scambio, è un tema molto forte che per me è cruciale in questo momento, cioè il come riconoscere, come far spazio o come misurarsi appunto col senso dell'autorità della libertà femminile. E questo tema, le donne presenti nel movimento, ma poi diciamo le figure più pubbliche sono soprattutto maschili, la Touche, Pallante o altri, insomma è chiaramente un tema che ci riguarda, no? E come accogliere questa autorità, questa libertà nelle nostre relazioni, nelle nostre pratiche politiche. Anche un senso diverso della mia libertà, nel senso, questo devo dire abbastanza vicino poi allo spirito un po' della decrescita, cioè di una trasformazione che non riguarda solo una rivoluzione a venire, ma qualcosa che inizia nel lavoro su di sé, nel lavoro quotidiano, nel ripensamento del come si sta al mondo, quindi anche in una capacità di differire anche da se stessi, di tagliarli, separare, eccetera. E queste cose per me sono molto importanti e Barbara lo sa perché ci siamo scambiati un po' di scambio su questa cosa, il tema di come nei movimenti politici e nell'azione politica riconoscere o far spazio all'autorità femminile è per me una questione centrale. E del resto anche come può emergere un'autorità maschile che non è un togliere spazio o un oscurare, ma al contrario nasce dalla relazione con l'autorità femminile o che mette al centro la relazione con l'autorità femminile. E dico anche però, e poi cerco di concludere, che ho visto e credo che ci sia, ed è quello che mi piacerebbe in qualche modo rimandarvi e discutere con voi, che ci siano anche delle difficoltà, secondo me, nel femminismo e in particolare nel femminismo italiano, a raccogliere una serie di temi, di problemi, di questioni, di sfide che non sono al centro della storia politica del femminismo italiano e che però secondo me sono assolutamente al centro della nostra condizione oggi, cioè della polis in senso lato, insomma, che secondo me non è solo la polis urbana, ma è la polis in senso più ampio, insomma, del resto tutti sappiamo quanto la stessa città, no, oggi sia un paradigma dell'insostenibilità, no, come sapete da qualche anno il numero degli urbanizzati ha superato quello dei non urbanizzati, ma questo cambia degli equilibri drammatici, no, rispetto a che mangiamo, a che aria respiriamo, eccetera, eccetera. Allora, secondo me ci sono degli ostacoli, delle resistenze anche nel senso opposto. Anzi, scusate, prima dico un'altra cosa. Scusate, volevo dirvi le resistenze che io vedo dentro al movimento per la decrescita e in generale a questi nuovi movimenti. Li richiamo velocemente, se vedete come ne parliamo. Uno è senz'altro la tendenza alla neutralizzazione, diciamo, no? Riportare tutto di nuovo a un linguaggio neutro, no? Quindi quando si parla di economia, quando si parla di politica, quando si parla di crescita, eccetera. Riportare tutto a un linguaggio neutro e non far emergere in qualche modo il taglio del femminismo. Questo devo dire che molte volte frequentando questi mondi mi sembra non tanto una non volontà quanto una carenza di coscienza politica. Cioè, io trovo che dentro il movimento della decrescita ci sia più spazio per fare questa cosa, ma molte volte non c'è la cultura per farlo, no? Cioè, sono poche le persone che conoscono il femminismo, la sua storia, i suoi testi, le sue soggettività e che quindi sono capaci di portare questa cosa di dentro. Una seconda difficoltà che invece mi sembra molto più strong, diciamo, è la difficoltà del maschile o degli uomini al lavoro su di sé. Questa mi sembra molto più difficile da affrontare, perché la prima secondo me si può colmare e avrebbe spazio, questa invece è un ostacolo più forte, cioè il capire che una pratica politica di trasformazione sociale necessita di un forte lavoro di cambiamento su di sé, non solo sul piano degli stili di vita, che questo pure ci sarebbe nella decrescita, cioè sono più, se vogliamo, meno teleologici o rivoluzionari nel senso classico, più improntate alla trasformazione quotidiana, però meno, secondo me, la capacità di rileggersi nelle relazioni, nella vita quotidiana, nell'organizzazione materiale, nel lavoro produttivo, di quello di cura, eccetera, eccetera. E nella interrogazione di sé, nella pratica politica. Probabilmente c'è quella cosa che diceva Paola prima, che in alcuni casi questo riconoscimento, perché il tema del maschile e femminile viene abbastanza fuori, ma probabilmente con questa polarizzazione che tutto sommato inverte, ma non, adesso non voglio far nomi, però sicuramente tra alcuni dei teorici della decrescita questa cosa c'è. Io stesso mi sono trovato in più di un'occasione, cioè, alle origini di una delle divisioni dentro la realtà italiana c'era moltissimo questa cosa qui, c'è di persone che parlavano, pensavano di ritorno alla vita ecologica, alla campagna, eccetera, però poi sulla questione del chi tiene i bambini o di chi va a lavorare oppure no, eccetera, avevano visioni molto tradizionali, insomma, quindi questa cosa sicuramente c'è. Una terza cosa che per me è molto interessante e me lo domando in generale, cioè pensando ai miei amici, ai miei compagni di questa avventura, se c'è una paura di confrontarsi con la libertà e l'autorità femminile senza sentirsi sminuiti o in soggezione, cioè se nello spazio pubblico, no, al di là delle nostre relazioni private o interpersonali, se nello spazio pubblico questa cosa di stare davanti delle donne che portano la loro storia, la loro politica, la loro pratica politica, c'è la capacità di isolarsi, anche di stare a conflitto, voglio dire, senza soggezione, ma anche senza tirarsi indietro, insomma. E forse anche un'altra cosa, un lavoro che andrebbe fatto più a fondo sui corpi, sulle emozioni, sulla sessualità, questo effettivamente non c'è. E l'altra cosa che volevo dire e concludo è che, dicevo prima, ci sono secondo me degli ostacoli anche da parte del femminismo. Il primo è che, adesso parlo del femminismo in generale, pur sapendo di tutte le differenze di riflessione di parte, però alcuni tratti secondo me comuni ci sono. Un po' di queste cose appunto sono anche frutto di questo scambio che ho avuto con queste persone, con la Melchiorre in particolare, ma anche con Luna Bianca. Sicuramente c'è un punto di partenza nelle storie politiche diverse, cioè nel senso penso a tutta la tematica del partire da sé, del lavoro su di sé, del lavoro dell'autocoscienza, del lavoro sull'inconscio, del lavoro sulle relazioni, che è stato centrale nel femminismo italiano e che ha dato un baricentro, diciamo, nella pratica politica, nella riflessione. Secondo me, se preso in maniera troppo rigida o se limitato a questo punto di partenza, rischia di non riuscire più di tanto a incontrare tematiche più ampie. E il tema della sostenibilità, della fine della crescita, della crisi di fronte all'uso delle risorse, questo genere, sono sicuramente temi molto ampi. Sicuramente si prestano, come spesso fanno anche a conferenza, si prestano a interpretazioni, a letture di scenario mega galattico, insomma, in cui fai tutta la storia dell'umanità o delle risorse, eccetera, e poi si perdono persone e soggetti, no? Quindi è chiaro che qui c'è una diversa sensibilità, attenzione e punti di partenza differenti, però per me è un problema, cioè il femminismo italiano ha avuto una riflessione sui corpi, sulla sessualità, sulla politica, sul lavoro, sulla violenza, però secondo me ha fatto fatica e fa fatica a affrontare tematiche più ampie perché richiede un salto rispetto alle modalità e ai percorsi tradizionali che aiuta. Secondo, mi chiedo, e questa è molto al centro del titolo che ha dato la nostra riflessione, cioè il femminismo e la storia della polis, se a partire dalla storia del femminismo c'è l'interesse e la capacità di mettersi al centro di alcune delle tempeste del nostro tempo, no? Perché secondo me alcune situazioni, pensate alcuni elementi per esempio della crisi ecologica, no? Che riguardano, non so, il mutamento climatico, che però si traduce anche nel, non so, nel disastro del nostro territorio, nell'incapacità, nell'impossibilità di gestire, no? come si trasformano i fenomeni della nostra ambientazione, diciamo. Così come pensate a cose come probabile, insomma, fine dell'uso dei combustibili fossili, no? Che cosa significherà, come si trasformerà. Alcune di queste cose per me sono domande che il femminismo non si è tanto posto, secondo me, però io credo che io faccio fatica a pensare a un femminismo che non si pone queste domande. Nell'essere nell'oggi, nell'essere al centro della politica, nell'essere in una prospettiva diversa rispetto al nostro futuro. E terzo, ho l'impressione che ci sia un enorme bisogno, ma anche un'enorme difficoltà di leggere tutti questi temi, la fine del modello della crescita, la crisi del nostro rapporto con l'ambiente, le trasformazioni, le forme del lavoro, il tema per me molto importante è il rapporto tra generazioni, che è andato completamente in crisi. Pensate anche, faccio solo questo riferimento, pensate al fatto che intere generazioni non hanno più previdenza praticamente, cioè la pensione non si sa se si lavoranno mai. Allora quel rapporto solidarietà che era in parte dato dalle famiglie, in parte dato anche dai meccanismi in qualche modo di rapporto tra i lavoratori di oggi e gli anziani, i servizi, diciamo, per chi ha bisogno, salta di fatto, per le prossime generazioni salta. Quindi c'è per me una crisi enorme da questo punto di vista che non è ancora venuta fuori. Io temo anche che con qualche amica l'ho detto, che ci sia da questo punto di vista in una parte del femminismo, questo lo dico perché alcune persone, non farò il nome, me l'hanno anche detto esplicitamente, che loro con i problemi della crisi ecologica, dell'inquinamento, eccetera, non gli interessa perché è una roba maschile. A me sembra una grande idiozia questa qui, perché francamente sì, certo, ci sono delle responsabilità legate alle grandi industrie, ai governi, non c'è dubbio, però insomma, il consumo delle risorse, gli stili di vita, non è una cosa che riguarda solo gli uomini. Mi fermo qui, cioè, non so se sono stato chiaro, però sento, al di là dei conflitti che ci sono e che ci saranno, e che bene che ci siano, che per me questi sono due mondi, come si può dire, vivi e viventi e molto importanti, e che sento anche come un po' lontani, ma che per me sono inscindibili. Cioè io non riesco oggi a fare una critica dell'economia capitalistica senza pensare alle relazioni tra uomini e donne, al lavoro, alla cura, all'organizzare la famiglia, ai modelli produttivi piuttosto che la riproduzione, alla suddivisione tra pubblico e privato, no? Quindi per me, diciamo, non è possibile tenere distinte queste due cose, e viceversa non riesco a occuparmi di femminismo solo per parlare di relazioni tra uomini e donne, quindi di amore, di amicizia, di pratica politica, se non la calo in quelli che per me sono delle domande radicali sul nostro essere, sulla nostra civiltà, sul nostro modo di vivere, che riguarda il mio rapporto con mio figlio, che riguarda cosa mangio, che riguarda come mi muovo, che riguarda tante cose, insomma. E non, e non riesco a pensare un femminismo che si pone il tema della prova della polis che non sia in qualche modo capace di affrontare queste sfide. Quindi vedo queste due grandi difficoltà, un po' di tempo mi sono detto che questo è un crinale che mi piacerebbe abitare, in qualche modo frequentare, però sarei contento di scambiare tutto su questo. Sì.
Grazie.